Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2021 del gruppo FNM. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, responsabile Investor Relations. Dottoressa Minazzi, prego.
Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per essere presenti alla presentazione audio web dei risultati del gruppo FNM al 31 dicembre del 2021. Il dottor Marco Piuri, direttore generale del gruppo FNM, e la dottoressa Valentina Montanari, CFO del gruppo, vi guideranno attraverso gli ultimi sviluppi del gruppo e i risultati consolidati del 2021. Alla fine della presentazione avrete la possibilità di porre domande. Adesso lascio la parola al dottor Marco Piuri.
Sì, grazie Valeria, buon pomeriggio a tutti. Io diciamo che mi limito a fare una sorta di introduzione di cappello cercando di richiamare gli elementi fondamentali dei risultati 2021 per poi lasciare a Valentina Montanari il fatto di andare nei dettagli. La prima osservazione è questa, noi adesso attraverso anche la presentazione ragioneremo sui risultati pro forma, nel senso che è la modalità con la quale riusciamo a confrontare il risultato 21 sul 20, considerato anche il fatto che a febbraio 2021, a fine febbraio 2021, come immagino sappiate, il gruppo ha perfezionato l'acquisizione di Milano Serra Valle e di conseguenza anche, diciamo, della quota di minoranza nell'ambito di Autostrade Pedemontana Lombardia. Ora noi chiudiamo il 21, diciamo, con tutti i segni più dal punto di vista della performance del gruppo complessivamente visto diciamo nei suoi termini consolidati perché c'è sicuramente un incremento in termini di ricavi, c'è un incremento in termini di diciamo di adjusted EBITDA e anche di questo risultato evidentemente è risultato come sempre della composizione di quelli che sono i diversi segmenti di business con i quali noi tradizionalmente presentiamo il gruppo e che evidentemente hanno degli andamenti differenti. Prima di dare qualche elemento molto sintetico da questo punto di vista, è chiaro che uno dei driver e dei fattori fondamentali è quello relativo alla domanda, essendo il gruppo un gruppo integrato che opera nell'ambito della mobilità. Voi trovate i dati nella presentazione, poi potremo andare qui nel dettaglio, ma quello che emerge evidentemente è un 21 che ha recuperato rispetto al 20, ma non ha recuperato completamente rispetto al 19, ma con andamenti nell'ambito dei segmenti differenti, perché mentre il settore autostradale ha avuto un recupero molto più veloce ed è quasi sostanzialmente allineato al 19, anche perché conta sul fatto che il traffico pesante ha di fatto sempre mantenuto e recuperato molto velocemente i valori 19, quando parliamo sempre di traffico autostradale, trasporto su gomma, ma nell'ambito del trasporto pubblico, in questo caso la domanda ha avuto un parziale recupero, ma siamo ancora diciamo con valori se consideriamo in termini di milioni di passeggeri, quindi di un indicatore che esprime la domanda, siamo di poco, diciamo, sotto al 40% confrontato al 2019. Ancora leggermente più lento è l'andamento della domanda relativo alla parte ferroviaria, che riguarda, come è noto, Trenord, che non è consolidata nell'ambito del perimetro, ma che è sicuramente significativa. In questo caso, diciamo qui il recupero è leggermente più lento di quello del trasporto pubblico su strada, perché siamo a valori, sempre in termini di milioni di passeggeri, che sono inferiori rispetto al 19 del 45%. È chiaro che questo si trova poi riflesso evidentemente negli indicatori, nelle performance di tipo economico finanziario. Se andiamo a guardare molto molto velocemente i quattro segmenti, ma ripeto, poi la mia collega Valentina Montanari andrà molto più nel dettaglio, però quello che evidentemente rileviamo coerentemente a quanto riassumevo adesso in termini di domanda, come dicevo prima, è guardando i segmenti della parte operation, quindi diciamo della parte infrastruttura ferroviaria, della parte mobilità passeggeri su gomme, della parte autostrade, il fatto che c'è stato complessivamente un incremento di ricavi che nel 21 almeno per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, si sono registrati anche evidentemente i ristori che sono stati deliberati dal governo per compensare i mancati ricavi. Gli investimenti nel settore del trasporto su gomma sono stati tutto sommato contenuti e limitati proprio per la condizione particolare, mentre se guardiamo la parte di infrastruttura ferroviaria, quindi la concessionaria Ferrovie Nord ha continuato evidentemente nella sua attività relativa all'acquisizione dei treni. Come sapete, Ferrovie Nord, concessionaria, opera diciamo da soggetto, diciamo che in nome per conto di Regione Lombardia acquista i treni, e quindi parliamo di un finanziamento di quasi 320 milioni di euro per un complessivo di 261 convogli, e ha poi proseguito diciamo nelle sue attività principali che riguardano in particolare lo sviluppo della parte trasporto su merci. Quello che poi interessa rilevare, lo dicevo già prima, è che comunque nell'ambito del 21 perfezionata l'acquisizione di Milano-Serravalle, arrivando al 96% diciamo delle azioni della società. Nel settembre dell'anno scorso il gruppo ha approvato il piano strategico, che evidentemente è la cornice e il punto di riferimento rispetto al quale fare anche tutte le considerazioni, e poi come sapete sempre nell'azione diciamo è collegato al piano, è stata l'emissione del prestito obbligazionario 650 milioni, che è servito prevalentemente a convertire quello che era il precedente finanziamento, il bridge di finanziamento, ed è operazione diciamo sostanzialmente legata all'acquisizione di Milano-Serravalle. Quello che interessa rilevare, e poi io chiudo e lascio la parola a Valentina, anche questo, che nell'ambito delle attività 2021, che non si riflettono ancora in maniera visibile e significativa nei numeri, ma sono accaduti ulteriori due fatti dal nostro punto di vista molto importanti. Uno, FNM Pay, quindi l'istituto di pagamento, ha ottenuto l'autorizzazione da Banca d'Italia, quindi oggi nel perimetro del gruppo esiste una società che si occupa, che è un istituto di pagamento, che innanzitutto ha deciso di focalizzare l'ingresso nel settore sul segmento acquiring, e che a questo punto è pienamente operativa, e questo è un tassello importante nell'ambito della strategia complessiva di gruppo. Cioè quando presentiamo il gruppo FNM lo presentiamo come il principale gruppo multimodale, integrato, presente nella mobilità prevalentemente delle persone, la parte relativa ai pagamenti digitali è evidentemente un tassello importante rispetto allo sviluppo dei servizi. L'altro è quello che avendo nel corso insomma anche del 21 perfezionato ulteriori operazioni relative a startup, e quindi parliamo innanzitutto di Bus for Fun e del suo sviluppo, e poi parliamo di Snowit, si è progressivamente consolidato, come le indicazioni poi del piano strategico, un polo di soggetti che hanno nella nostra visione strategica un'importanza fondamentale, perché è il polo di quelle attività che deve consentirci, diciamo così, di sviluppare un concetto di mobilità che noi abbiamo denominato MAC, Mobility as a Community, e cioè che sappia complementare da una parte e dall'altra parte valorizzare ulteriormente i servizi da sempre svolti prevalentemente di trasporto pubblico, in un approccio però di partner della mobilità rispetto a quelli che sono i grandi generatori e aggregatori di mobilità. L'ultima cosa è il riferimento diciamo ai due progetti, che sono anche i due progetti che abbiamo più iconici rispetto al percorso intrapreso del gruppo. Uno è il progetto H2 Iseo, e quindi il progetto di Hydrogen Valley in Valle Camonica, che è un progetto che è originato diciamo da una richiesta di Trenor di realizzare un progetto che consentisse la progressiva decarbonizzazione della flotta, e quindi consentisse di avere veicoli a idrogeno circolanti in Valle Camonica sulla linea che va da Brescia fino a Edolo, ma che è stato sviluppato dal gruppo e da FNM in particolare come un vero e proprio progetto di Hydrogen Valley, quindi avere la mobilità come driver, in questo caso la mobilità del treno, per consentire diciamo così poi lo sviluppo e la messa a terra della filiera dell'idrogeno, avendo questo contesto territoriale che ha una serie di caratteristiche come elemento fondamentale. Poi c'è il progetto Fili, che è un progetto di grande rigenerazione urbana, riguarda 2 milioni di metri quadri, si sviluppa lungo un'asta di ferroviaria, che è quella di Ferrovie Nord, gestita da Ferrovie Nord, da Milano Cadorna fino a Malpensa, prevede una serie di interventi che in un contesto urbanizzato come quello di quest'area, a partire dalle aree, diciamo, di Milano Cadorna e di Milano Bovisa, vede ancora una volta un progetto di, diciamo, rivisitazione e di rigenerazione del tessuto urbano, ancora una volta visto e trainato da quella che è la mobilità stessa. Quindi in linea con quanto appunto abbiamo poi in qualche modo riorganizzato e presentato al mercato degli investitori con il piano strategico. Io mi fermerei qui, Valentina, ti lascerei andare sui risultati e poi via.
Grazie Marco, andrei sui risultati, sugli highlights dei risultati a livello consolidato, sia risultati reported che pro forma. Noi tutti i commenti gestionali li sviluppiamo prevalentemente sui dati pro forma, ritenendoli più significativi rispetto ai dati reported, però facciamo un cenno anche a quelli. Per quanto attiene i ricavi, sempre su base pro forma, adesso vado a declinare l'andamento dell'esercizio, i ricavi si attestano a 543,7 con una crescita con un 2020 omogeneo di circa il 15%. A livello di EBITDA, a livello di adjusted EBITDA, abbiamo un EBITDA di 165,3 milioni rispetto a 149,3 del 2020 con un incremento del 10,7. L'EBIT cresce di circa il 30% passando da 67 milioni circa a 86 milioni. Per quanto attiene il risultato netto, mentre il 2020 vede un risultato sostanzialmente in break-even ma negativo, l'anno in parola ha visto un risultato di 45,6 milioni di euro. Per quanto riguarda i dati reported, abbiamo una crescita dei ricavi da 279 milioni a 514, l'EBITDA raddoppia, da 70 a 153, come avevamo accennato quando avevamo fatto le comunicazioni relative all'acquisizione. Uno dei punti era proprio quello di portare un'acquisizione transformational per quanto riguardava i risultati finanziari del gruppo, e questo come vedete è stato il risultato dell'anno. L'EBIT passa da 26 a 76, il risultato netto da 22,7 a 37,4. Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, il 31 dicembre 2020 chiudeva con una posizione di 43,8, il 2021 vede una PFN di 758,7. Una PFN adjusted, ovviamente. Il ratio PFN su EBITDA è 4,5, completamente in target rispetto a quanto avevamo definito in sede di approvazione del piano strategico nel mese di settembre del 2021. I rating, manteniamo due rating da Fitch e da Moody's, entrambi investment grade, con Moody's Baa3 con outlook stabile, e Fitch ha upgradato il rating di un notch passando da triple B minus a triple B con outlook stabile sulla fine dell'anno. Per quanto attiene la domanda, già il dottor Fiori ha fatto una sintesi che è per questo non tornerei sul tema. Andiamo all'analisi dei risultati ricavi ed EBITDA adjusted per segment, sempre su base pro forma. Abbiamo il risultato della Railway Infrastructure, che vede una crescita di 6 milioni rispetto come revenues di 6,1 milioni di euro, di circa il 5%, una Rosco Service che ha un calo di 4,7 milioni di euro, di circa il meno 6%, Road Passenger Mobility cresce di 29,3 milioni, di circa il 31%, Motorways del circa il 25% con un incremento di revenues di 48 milioni. L'EBITDA, conseguentemente, abbiamo un Railway Infrastructure sostanzialmente a break even con un calo dello 0,7 che marginalmente pesa del 12%, ma in termini di valore assoluto è pari a 700 mila euro. Rosco Service che cala di 8 milioni in ragione di alcuni fenomeni che andremo ad analizzare successivamente, Road Passenger Mobility in crescita di 2 milioni e 7 pari a circa il 27%, e le Motorways in crescita di 22 milioni circa pari al 28%. Complessivamente la crescita year on year dei risultati pro forma e dell'EBITDA adjusted pro forma è di 16 milioni, pari al 10,7%. Andando all'analisi di dettaglio dei vari segment, abbiamo Railway Infrastructure, ha visto una crescita delle revenues legate ai maggiori leasing di treni, ovviamente concessi in un leasing a Trenord, treni finanziati da Regione Lombardia, e come risultato del progredire dell'investimento in espansione della flotta finanziato da Regione stessa. Abbiamo un incremento di revenues anche dalla vendita di stock di residui di materiali e di alcuni terreni. Abbiamo minori revenues da contratti pubblici e da contributi che hanno compensato maggiori proventi concessi dalla Regione stessa per coprire l'impatto degli impatti Covid nel corso conseguenti all'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda la Adjusted EBITDA, ha un calo di 700.000 euro pari al 12%, questo per maggiori costi di maintenance e di progettazione, maggiori costi legati al management della parte immobiliare, in particolare legato alla significazione delle aree delle stazioni e alle pulizie straordinarie, soprattutto in queste aree, effetto conseguente al fenomeno della pandemia. Inoltre sono stati spesi alcuni maggiori costi relativamente a upgrade di sistemi informatici per migliorarne l'efficacia e l'efficienza, soprattutto legato alle tematiche di gestione operativa della struttura della società. Maggiori stanziamenti per la manutenzione ciclica del materiale rotabile, e abbiamo maggiore bad debt legato in particolare a fenomeni conseguenti anche in questo caso al periodo di pandemia. Abbiamo leggermente in calo il costo del personale. I costi di manutenzione sono risultati minori rispetto agli anni precedenti, all'anno precedente, ma un impatto è esclusivamente attribuibile a un phasing. Per quanto riguarda Rosco e Service, abbiamo un calo di ricavi di 5.700.000, dovuto principalmente a minori ricavi da noleggio di treni a Trenord in particolare legato alla flotta dei TAF, i contratti leasing legati ai treni TAF, che sono stati anche in parte compensati dal nuovi contratti di leasing correlati in particolare ai nuovi treni Tilo e ad alcune locomotive. Abbiamo maggiori proventi dai contratti di servizio per i servizi offerti alle società del gruppo, in particolare nell'ambito IT, e abbiamo un one-off positivo legato alla vendita di un immobile per 300.000 euro e non abbiamo nel corso del 21 con rimborsi assicurativi che nel 20 erano valsi per 1.300.000 euro. Per quanto riguarda l'EBITDA, conseguentemente in calo per i minori ricavi per noleggio treni, in particolare della flotta TAF, abbiamo maggiori costi operativi legati anche a quelle attività di start-up a partire dal lancio dell'istituto di pagamento, FNM Pay, di cui parlava il dottor Piuri, alcuni costi di avviamento dei progetti, in particolare del progetto dell'idrogeno, che ha inciso come costi nell'ambito, parzialmente è inciso come costi nell'ambito del bilancio 2021, e maggiori costi di personale che derivano da un differente mix e un incremento di 3 FTE. Per quanto riguarda il Road Passenger Mobility, abbiamo un incremento di ricavi conseguente al maggiori proventi da contratti pubblici e da contributi dovuti alle compensazioni governative, ma anche maggiori revenues da servizi di trasporto conseguenti alla crescita della domanda. A livello di margine possiamo dire abbiamo l'impatto derivante dai maggiori ricavi, ma abbiamo anche sostenuto maggiori costi relativi alla gestione di questi maggiori servizi, in particolare tutta la gestione della flotta dal carburante alle maintenance, alle pulizie e conseguentemente anche il personale che nell'anno non ha beneficiato di strumenti compensativi che invece erano stati di cui si era beneficiato nel corso del 20. Le autostrade presentano un incremento relativo ai maggiori ricavi da pedaggio per il recovery del traffico che si è avuto nel corso del 2021 e al 2021 che non ha visto le nostre autostrade beneficiare di incrementi tariffari. Abbiamo anche maggiori ricavi derivanti dalle concessioni delle aree di servizio. Conseguentemente anche l'EBITDA cresce e abbiamo anche delle crescite di costi correlati al maggior traffico, che sono costi legati alla concessione, alle fees da collection e al consumo di elettricità. Abbiamo un incremento delle provision per il rinnovo per la manutenzione però in linea con quanto era la manutenzione pianificata e abbiamo utilizzato un minor volume di fondi per manutenzioni cicliche nel corso del 21. Per quanto riguarda Trenord, un breve flash sui risultati. Vado io. Anche il dottor Fiori è l'amministratore delegato anche di Trenord, ma lascia parlare me su questo. Ricavi in crescita da 703 a 760 milioni di euro con un incremento dell'8,1%, 8,1% che deriva prevalentemente sia da revenue sul contratto pubblico e contributi per le misure governative di supporto, ma anche maggiori ricavi da ticketing, quindi da passeggeri trasportati rispetto all'anno precedente. L'EBITDA passa da 153 del 2020 a 145 del 2008 in conseguenza di maggiori costi che sono stati correlati alla produzione che, per rispettare le misure richieste dai vari decreti che si sono susseguiti nel corso del 2021, hanno richiesto un maggiore effort in termini di attività svolte dalla società e conseguentemente un risultato che ha determinato maggiori costi per l'esercizio della società stessa. Va ricordato anche che il 2020 per Trenord era stato contraddistinto da un'importante manovra sui costi proprio in ragione che si era tenuta quale misura per conservare la marginalità in presenza di un forte calo dei ricavi. Per quanto riguarda l'EBIT, il risultato netto, EBIT passa da meno 33 a meno 26, il risultato netto da meno 7 a 0,1 anche grazie allo stanziamento di deferred tax asset relative alle perdite portate a nuovo. Per quanto riguarda Autostrada Pedemontana Lombarda, che è l'altra grande società di cui non abbiamo il controllo, ma che rileviamo ad equity, ma che rappresenta una partecipata rilevante, abbiamo qualche highlight su Pedemontana a seguito dell'acquisizione avvenuta mediante l'acquisizione di Milano Serravalle a fine febbraio 2021. Pedemontana Lombarda vede dei risultati in crescita per il recovery del traffico che è avvenuto anche sui segmenti, sulle tratte in esercizio. In particolare i ricavi vanno da 28,8 a 36,5 milioni di euro con una crescita di circa il 27% e l'EBITDA passa da 10,9 a 17,6. 17,6 grazie alle maggiori, questa crescita del 61% è dovuta sia ai maggiori ricavi, in parte compensato dai maggiori costi operativi conseguenti al maggiori volumi traffico gestiti. E ha un incremento del costo del personale che non ha più beneficiato delle misure quali la cassa integrazione o la fruizione di ferie residue. Una perdita pari a 2 milioni rispetto ai 4,7 dell'anno precedente, questo perché abbiamo avuto maggiori spese finanziarie legate allo stanziamento, agli oneri finanziari legati ai maggiori interessi sul bridge financing bis e maggiori spese finanziarie legate al finanziamento Senior 1 stipulato nel mese di agosto del 2021 relativo alla costruzione delle tratte B2 e C volte al completamento dell'infrastruttura di APL. Per quanto riguarda l'EBIT, passa da 5 milioni del 2020 a 11.4 del 2021, il risultato lo abbiamo commentato nonostante il nuovo finanziamento e maggiori oneri finanziari è negativo di soli 2 milioni rispetto ai 4.7 dell'anno precedente. Per quanto riguarda il walkthrough dall'adjusted EBITDA risultato netto, abbiamo una componente rilevante relativa alle D&A che assorbono il circa 80 milioni dei 165.7 dell'EBITDA, lasciando un risultato operativo pari a 86 milioni di euro che ha consentito di coprire gli oneri finanziari che nel corso dell'anno hanno visto un valore pari a 21 milioni di euro, comprensivo di 14.8 milioni di euro relativi a sia agli interessi che alle spese legate, quindi le upfront fee, le non recurring upfront fees e le altre commissioni legate al bridge financing correlato all'acquisizione di Milano Serravalle e che poi è stato estinto con la sottoscrizione, con l'emissione del bond nel mese di ottobre. Abbiamo tasse per 19 milioni di euro e un risultato netto pari a 45.6. Considerato le componenti derivanti dalle partecipazioni valutate col metodo di patrimonio netto e gli interessi delle minoranze, arriviamo a un risultato netto di gruppo di pari a 48.4 milioni di euro. Per quanto riguarda l'analisi dei capex, voce rilevante nell'ambito dei nostri financials, abbiamo capex complessivi nel corso del 21 accrued pari a 418 milioni di euro, di cui 261 sono legate a treni e lavori sull'infrastruttura ferroviaria finanziate da Regione Lombardia. Per la componente invece residua abbiamo pari a 99 milioni di euro, sono i capex pagati dal gruppo e attengono per 61 milioni alla componente di autostrade, per circa 30 milioni legati alla componente Rosco e Service, per 4 milioni a Railway Infrastructure e infine per 4 milioni e 8 legati al rinnovo di mezzi per il TPL su gomma. Per quanto riguarda nella parte di destra della colonna rappresentiamo gli investimenti pagati e ovviamente sono una componente dei medesimi che abbiamo commentato relativamente agli investimenti contabilizzati. Nell'ambito del cash flow abbiamo, partendo dal EBITDA reported, la componente rilevante è attribuibile all'acquisizione delle partecipazioni in Milano Serravalle, che ha determinato un assorbimento di cassa di circa 364 milioni di euro. Gli investimenti hanno assorbito 106 milioni e la parte di operation ha potuto contribuire per 154 e a fronte della quale abbiamo avuto una variazione di networking capital di 38, spese finanziarie pagate per 20 milioni e tasse per 14,8. Quindi a valle di tutto il cash flow from operations ammonta 81 milioni e 2 e la cash flow generation è negativa per 24 milioni avendo pagato 106 milioni di investimenti. Il walkthrough della posizione finanziaria netta riflette per gran parte l'acquisizione della partecipazione in Milano Serravalle e del consolidamento della posizione finanziaria della medesima e determina quindi il passaggio da una posizione finanziaria netta adjusted di fine anno di 43 milioni a una posizione finanziaria netta adjusted di fine 2021 pari a 758,7, a cui vanno poi diciamo aggiunti in termini positivi 61 milioni e mezzo di pagamenti anticipati da Regione Lombardia rispetto a quanto noi paghiamo i treni finanziati dalla regione stessa, quindi quelli che abbiamo visto nel box tratteggiato grigio, e abbiamo una posizione finanziaria netta pari a 697.2 che è la PFN reported e finale al 31 dicembre 2021. Quindi relativamente alla posizione netta adjusted abbiamo una variazione di 715 milioni di euro, di cui 526,5 legata all'acquisizione della partecipazione in Milano Serravalle e 155,3 legata alla posizione finanziaria netta di Milano Serravalle consolidata dal primo di marzo. La composizione del debito, alla luce delle considerazioni fatte dalla PFN, prima PFN netta, PFN adjusted 758,7 con una cassa disponibile di 253,3 dei considerati 12 milioni di debito per investimenti funded. Abbiamo poi un gross debt pari a un billion che è diviso nelle torte che vedete nella parte destra della slide, è diviso prevalentemente per il 65% composto dal bond emesso il 13 di ottobre a valere su un programma EMTN fino a 1 miliardo. Per il 21% il debito bancario relativo contratto precedentemente all'acquisizione da Milano Serravalle e che insiste ancora sui suoi financials. Abbiamo un debito verso a medio-lungo termine della capogruppo legato al contratto con BEI per l'acquisizione dei treni Tilo che progressivamente stanno entrando in esercizio. Abbiamo infine il leasing IFRS 16 relativo alle componenti che abbiamo con questa modalità di finanziamento e in ultimo abbiamo una parte ADAR che riguarda le tematiche anche IFRIC 12. Per quanto riguarda la composizione della duration del debito, l'84% è non current l'81% del debito è a tasso fisso, con un tasso medio nel 2021 pari all'1,94% debito complessivo questo. Va ricordato che il gruppo ha un liquidity headroom che al 18 marzo ammonta a 131 milioni di euro disponibili su linee uncommitted di cui può beneficiare complessivamente. La maturities, nella slide successiva vediamo le maturities con le scadenze anno su anno e vediamo che la componente più rilevante ha una maturities al 2026. Quindi abbiamo una vita media del debito in linea con l'asset structure. Abbiamo quindi una capital structure che è allineata all'asset structure. Per quanto attiene invece all'outlook, i target sul fiscal year 2022 verso 2021, nella slide avete indicato 2023 ma intendiamo 2022 e non vogliamo spingerci a dare target a 2 anni ma è ad un anno solo come tradizionalmente va dato. Le revenues le vediamo in crescita sempre su base pro forma di un orizzonte tra il 10 e il 15% e analogamente anche la adjusted EBITDA. L'EBITDA margin anche in questa nel 2022 lo vediamo in crescita anche se moderata. Per quanto attiene invece i perimetri reported, quindi considerando Mise ancora consolidato dal primo di marzo, quindi avendo un 2022 che si ha numeri consolidati pieni e un 2021 con un Mise di 10 mesi consolidata nel perimetro, vediamo una crescita dei ricavi che si attesta sempre in un range tra 10 e il 15%, un adjusted EBITDA in crescita del 20% e un EBITDA margin in lieve crescita come nel caso dei pro forma. La posizione finanziaria netta assumiamo che si mantenga in un range tra 750 e 800 milioni di euro, ma come nel rispetto sia dei nostri target di piano che delle richieste delle agenzie di rating e dei requirements delle agenzie di rating per mantenere un rating investment grade. La leva immaginiamo che vada a 4 volte. Abbiamo il consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio lo scorso venerdì ha proposto all'assemblea quale destinazione del risultato della capogruppo di attribuire agli azionisti un dividendo pari a 0,023 euro con un cash out totale pari a 10 milioni di euro e un dividend yield pari al 4,2%. Come il pagamento verrà attinto per 5 milioni dai risultati dell'anno ed è per il residuo da riserve di utili portati a nuovo, quindi da riserve di utili degli anni precedenti. Il consiglio del scorso marzo, 18 marzo, ha approvato anche la DNF e per un dettaglio lascerei la parola al dottor Piuri.
Sì, grazie. Allora, in chiusura di questa presentazione, trovate in queste due slide, la 22 e la 23, diciamo sintetizzati quelli che sono i target approvati dal Consiglio di Amministrazione, come ricordava prima Valentina, nell'ambito poi di quello che è il nostro piano strategico, che è un piano realmente integrato e che quindi diciamo integra in maniera sostanziale, in maniera reale, quelli che sono anche obiettivi legati alla sostenibilità e di conseguenza con riferimento agli ESG. Ce l'abbiamo tanto con riferimento ai pillars del business, che ricordo sono mobilità, infrastrutture, flotta, persone e comunità, tanto per quanto riguarda gli enablers e quindi il tema diciamo dell'innovazione e il data management, il tema dell'efficienza energetica, ovviamente tutto quello che riguarda governance etica, sostenibilità e quant'altro, e infine quello che fa riferimento al welfare e al benessere dei dipendenti. Ora io non vado uno per uno, però quello che il messaggio che emerge da queste due slide è quello che siamo in linea, nel senso che il 2021 mostra per tutti gli indicatori un miglioramento rispetto a quello che era il 2020 e in linea rispetto a quelli che sono gli obiettivi anche qui richiamati al 2025. Mi limito semplicemente a focalizzare la vostra attenzione sui primi relativi alla mobility, perché questi sono dati di volume che riguardano i diversi business in termini di veicolo chilometro, di passeggeri chilometro, di milioni di passeggeri e quant'altro, perché è uno degli elementi importanti, lo vedremo poi quando tocchiamo molto velocemente il tema del true value, perché questo dà la dimensione, diciamo così, del valore sociale di quella che è l'attività che viene fatta dal nostro gruppo con riferimento alla mobilità. C'è poi nell'ambito degli enablers l'ambito relativo più specificatamente al tema ambientale, anche qui richiamo diciamo i due che abbiamo anche messo in evidenza nel nostro piano strategico, che è il fatto di quanto e come ci stiamo muovendo sempre più per avere energia da fonti rinnovabili, e nel 2021 siamo arrivati oltre il 50% con l'obiettivo nell'arco piano di arrivare al 100% e poi una progressiva riduzione di quelle che sono le emissioni diciamo di tonnellate di CO2. Anche in questo caso c'è un riferimento diciamo al 30% come risultato finale del 2025. Quindi noi stiamo registrando che pur in questo contesto molto complesso e molto difficile, anche da questo punto di vista in termini di obiettivi relativi agli ESG e quindi all'impegno del gruppo sulla sostenibilità, siamo assolutamente in linea. Due dati ulteriori e chiudiamo. Il primo è questo, che è importante, dalla slide 24, dove si vede che sia con riferimento ai ricavi, che alle OPEX, che alle CAPEX, vediamo che con riferimento alla tassonomia europea noi abbiamo, diciamo, nel caso più basso il 95,6%, diciamo così, delle attività che sono eleggibili in termini di tassonomia europea. Poi andiamo addirittura al 98,3 e al 98,6. E quindi diciamo un posizionamento che ci rende molto felici da una parte e che fa vedere quello che è l'impegno poi di fatto del gruppo e il posizionamento del gruppo rispetto a questo. Le ultime due slide fanno riferimento a una metodologia che da qualche anno il gruppo e anche Trenord stanno utilizzando, che è denominata True Value, che è una metodologia sviluppata da KPMG, è una metodologia che diciamo utilizza la metrica economico-finanziaria, quindi l'euro, misura in euro, quella che è il valore diciamo più complessivo generato dal gruppo in termini di esternalità. e sostanzialmente lo rappresenta in tre blocchi principali: quello che fa riferimento alla parte economico-finanziaria, quello che fa riferimento alla parte ambientale e quello alla parte sociale. Evidentemente le voci sono diverse, che qui non le passo, ma si vede che sono appunto con riferimento alle emissioni di CO2, a quanti rifiuti vengono prodotti, alla disponibilità del servizio, a quello che è la formazione realizzata, a quello che è, diciamo, fatto da verità, incidentalità, insomma sono diversi parametri che evidentemente fanno registrare di più e di meno. La slide 26 mostra, per quanto riguarda il 2021, qual è il valore. Quindi quello che emerge in questo caso è che il true value, quindi il valore complessivo generato dall'attività del gruppo, considerando anche Trenord, è pari a 2,8 miliardi di euro, dove Trenord pesa, diciamo, quasi per due. E lo vedete scomposto nelle tre voci che dicevo prima: l'impatto economico, l'impatto di natura ambientale e l'impatto di natura sociale. Ed è per questo che facevo riferimento nell'ambito dei target relativi agli ESG, in particolare a questi due blocchi, perché la sostenibilità del gruppo è evidentemente, diciamo, focalizzata sulla componente ambientale, ma dove diciamo che un gruppo come il nostro parte in qualche modo da una situazione più avanzata rispetto a quelle che possono essere altri comparti, perché gestisce treni, perché ci sono stati investimenti di un certo tipo, ma la rilevanza dal punto di vista della sostenibilità è molto evidente, molto forte, quando facciamo riferimento a quelli che sono anche gli altri due ambiti. Io mi fermerei qui.
Ora siamo a vostra disposizione per rispondere alle domande.
Qui è l'operatrice Corscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti quanti. Io avrei tre blocchi di domande e poi un chiarimento, se possibile. La prima domanda riguarda la crescita dell'EBITDA, questo 10-15%, che se calcolo bene sono 182-190 milioni di euro il prossimo anno. Se ci potete aiutare a capire che assunzioni avete fatto in termini di crescita delle diverse divisioni, e soprattutto sarei interessato a capire costo dell'energia, come impatta e che assunzione abbiamo fatto nel 22, e costi, dall'altro lato, lo stesso cosa dei carburanti. Quindi, siccome nel comunicato stampa segnalate un peggioramento della situazione in Ucraina o meno, che buffer abbiamo o che rischi abbiamo su quell'EBITDA del prossimo anno? La seconda domanda invece era se ci potevate dare un update sia del contratto di Mise, è stato firmato, che incrementi tariffari abbiamo nei prossimi anni, sia la stessa cosa del contratto di Trenord, è stato firmato, lo firmerete, cosa possiamo aspettarci. Qui in particolare io ero interessato a capire, siccome l'inflazione ora è un argomento, il vostro invece ritorno è un ritorno pre-tasse nominale sul capitale investito, su quello se c'è qualche novità, farete qualche assunzione differente o insomma in qualche modo come vi andate a proteggere dall'inflazione. E la terza invece domanda era sui CAPEX, è legata in realtà alla prima, la guidance del prossimo anno, quali sono i CAPEX soprattutto della Rosco? Sono interessato a capire i CAPEX della Rosco, perché mi sembrano molto bassi questi 29 milioni di euro. C'è un rischio, ci sono dei rischi sul procurement dei treni, e che livello ci aspettiamo il prossimo anno? Se, non mi è chiarissima la differenza fra pagati e investiti, se ci aiutate a capire questo. E invece la curiosità è su Mise. L'anno scorso Mise aveva un debito a fine anno di 140 milioni di euro, quest'anno nella slide lo indicate a 155, con CAPEX per pagati per 31 milioni di euro e un EBITDA oltre 100 milioni. Ecco, se ci aiutate a capire, così mi verrebbe da dire un free cash almeno di 60-70 milioni di euro, perché sale il debito di 15 anno su anno. Grazie mille.
Allora, no, l'anno scorso il debito di Mise era 200, non era tanto diverso, la PFN era sempre stata intorno ai 250.
Dalla presentazione, dalla presentazione che avete fatto ad aprile c'è scritto 140. Aprile dell'anno scorso mi sembra sia una presentazione.
No, magari... ho contratto nuovi debiti, i debiti si sono ridotti e la posizione finanziaria netta si è ridotta quest'anno, cioè è migliorata. Quindi,
presentazione pagina 23 di aprile scorso, MF stand alone, debito 141 milioni di euro. Va bene.
Scusa Stefano, quale presentazione stai guardando, per favore?
Aprile 21, aprile 21, pagina 22, debito netto. C'è le BDA, ci sono le revenue, ci sono, c'è tutto quanto, c'è un debito di 140.1 milioni di euro.
Ti torniamo sull'argomento.
Ma se guardiamo anche quella di settembre, il numero era assolutamente, sempre intorno ai 250 milioni la PFN di Milano Serravalle. Comunque ti torniamo. Poi, per quanto riguarda i capex accrued e pagati, i capex accrued sono quelli che entrano nella componente di stato patrimoniale e invece il pagato è quello che entra nel cash flow. Quindi il pagato è la componente che incide sulla definizione del cash flow. Nel corso dell'anno Milano Serravalle non ha finalizzato il contratto, come non lo ha finalizzato ed è ancora in proroga Trenord per tutto il 2022. Per quanto invece riguarda il tema delle tariffe, Mise per il 2022 ha visto un incremento, ha registrato un incremento delle tariffe a partire dal 1 di gennaio, con un incremento a valere sulle vecchie regole del piano del PEF nel periodo regolatorio vigente, pari al 2,62%. L'energia abbiamo assunto che abbiano degli incrementi già nell'ambito del budget e quindi a valere su questa definizione dell'EBITDA che abbiamo dato come guidance. Quando abbiamo registrato un incremento di costi, quello che è in linea con quello che avevamo visto negli ultimi mesi del 2021. Per quanto riguarda invece abbiamo fatto delle analisi di sensitivity e ribadiamo una certa rigidità complessivamente nell'ambito dei nostri financials relativamente alle dinamiche del costo dell'energia e di tutti i carburanti. Per quanto attiene a se immaginiamo un incremento del 10%, abbiamo in valore assoluto un incremento che si attesta a circa un milione, un milione e mezzo come impatto in valori assoluti, con un incremento del 10% di tutti i prezzi dei combustibili, dall'energia elettrica al gasolio al metano, considerando complessivamente il valore nell'ambito del gruppo. Nell'ambito delle dinamiche per segment, lascerei la parola a Valeria che ti fa una disclosure per segment delle crescite degli EBITDA nel 2022.
Allora, per quanto riguarda l'EBITDA nel 2022, in sostanza possiamo vedere che... ecco qua. Allora, per quanto riguarda Rosco and Service, sostanzialmente quello che noi ci attendiamo è qualcosa di da 46 milioni, una certa decrescita, questo per effetto di minori ricavi per qualche ritardo nella messa in servizio delle nuove flotte TAF e Tilo e maggiori costi per progetti per questi progetti nuovi, fili H2ISEO e prestazioni per servizi. Per quanto riguarda invece la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel 21 abbiamo avuto un'EBITDA di 5,1, ci aspettiamo un leggero incremento. Per quanto riguarda i passeggeri su gomma, il 21 ha beneficiato di importanti supporti a fronte di maggiori affido piuttosto che appunto di recuperi di mancati ricavi. Come abbiamo menzionato nella nostra guidance, di fatto i numeri che oggi noi abbiamo di cui diamo, diciamo, diamo una guidance, al momento non includono eventuali ristori, quindi evidentemente sono valori inferiori rispetto al 21. Ci aspettiamo invece un incremento sulle motorways, sulle autostrade, in linea con attese di graduale ripresa del traffico autostradale. E per quanto riguarda anche le assunzioni in termini di prezzi di carburanti che sono incluse nelle previsioni per il 21, sostanzialmente abbiamo preso in considerazione nei valori di budget dei valori che sono allineati a quelli che sono i prezzi che si sono verificati sostanzialmente negli ultimi mesi del 2021. E quindi questo, insomma, in parte coprono eventuali incrementi invece ulteriori, evidentemente sono soggetti alle sensitivity di cui parlava Valentina.
La prossima domanda è da parte di Luca Bacoccoli di Intesa San Paolo, prego.
Sì, salve, buon pomeriggio a tutti. Tre domande anche per quanto mi riguarda. Allora, la prima sul 2021 i risultati, guardando l'andamento della top line, probabilmente un pochino più robusto rispetto a quello che si poteva attendere dalle indicazioni fornite a metà novembre, mi sembra però poi che sulla conversione a livello di EBITDA sia stata invece un pochino più debole, almeno questa è la mia chiave di lettura. Se la confermate, volevo chiedervi quale delle quattro divisioni ha eventualmente performato in maniera un pochino meno solida rispetto a quello appunto che avrebbe suggerito la top line. La seconda domanda riguarda le CAPEX, se potevate fornirci una guidance sul 2022. Infine, per quanto riguarda le compensazioni sul 22, che appunto non sono ricomprese nelle vostre guidance, se ci potete aiutare a capire in maniera anche abbastanza spannometrica un range che è ragionevole aspettarsi anche sull'anno in corso. E poi un follow up sulla questione energia. Mi sembra di aver capito che il budget è stato fatto appunto con prezzi non proprio recentissimi, quindi volevo capire anche sulla base della sensitivity che ci avete fornito poco fa, quale potrebbe essere, diciamo così, l'EBITDA a rischio se i prezzi che vediamo oggi nello spot market sono quelli poi che in media andrete a pagare sull'anno in corso. Grazie.
Allora, la top line in linea con la nostra guidance, l'EBITDA leggermente sotto la guidance che abbiamo dato a novembre, in ragione da un lato dell'incremento di costi che abbiamo visto nell'ultimo periodo dell'anno, sostanzialmente in tutte le divisioni, perché relativamente alla parte TPL gomma abbiamo i carburanti, per le autostrade abbiamo l'elettricità, per la rete ferroviaria abbiamo l'elettricità, quindi in sostanza in parte abbiamo già scontato quello. Dopodiché abbiamo altri fenomeni relativi anche al fatto di avere iniziato ad implementare alcuni processi di innovazione che nel 2021 hanno inciso a conto economico, quali citavamo poco fa. Diciamo che non abbiamo delle tematiche di rischio o di EBITDA a rischio in conseguenza dei prezzi, come dicevo prima, un impatto del 10% vale circa un milione e mezzo di euro, non oltre. Quindi la componente che potrebbe essere erosa dell'EBITDA è piuttosto contenuta. Relativamente alla guidance delle CAPEX sul 2022, un attimo che vado a riprendere in modo da essere puntuale, abbiamo ancora una componente importante di treni per la parte Rosco e Service, per potenziamento sempre della flotta con il completamento delle consegne dei Tilo e il revamping delle flotte TAF e delle locomotive DE520. componente che consente di dire che una parte rilevante ed analoga verrà sostenuta anche per quanto riguarda le autostrade per il proseguimento di quell'attività di riqualificazione della Romonza, come dicevamo anche in sede di piano, di alcune manutenzioni straordinarie e di alcune riqualificazioni di barriere di sicurezza. Oltre a questi ci sono investimenti sempre legati a miglioramento dei sistemi informativi e macchinari e mezzi di trasporto e attività di sviluppo.
Sui ristori, allora, appunto, materia complessa da spiegare, ma proviamo a spiegarla così. Allora, evidentemente parliamo dei ristori che riguardano il trasporto pubblico, sia sul ferro che su gomma, che come è noto invece sul settore autostradale non sono previsti. Ora, e questi ristori fanno da una parte riferimento a quanto viene stanziato dal governo a livello centrale e che è stato fatto con provvedimenti diversi, sostanzialmente distinguendo le risorse secondo due categorie, ristori per copertura di mancati ricavi e in più, diciamo, sono previste anche risorse per progetti e servizi aggiuntivi, se ricordate tutto il tema del come garantire il trasporto e sicurezza per le scuole e quant'altro, la richiesta di avere comunque servizi aggiuntivi. Quello che è accaduto anche nel 20 è che poi una quota delle risorse stanziate nei servizi aggiuntivi in realtà sono state poi trasferite sul capitolo dei mancati ricavi, perché i servizi aggiuntivi sono stati inferiori rispetto a quelli che erano stati ipotizzati e quindi quelle risorse sono state riportate per la copertura dei ricavi. Questo è quello che noi ci aspettiamo accadrà anche nel 21 e adesso vediamo di parlare del 21 e del 22. Ora, va sempre ricordato che il governo funziona per cassa e non per competenza, quindi quando noi andiamo a registrare, diciamo, questi ristori dobbiamo tenere presente che anche per atteggiamento prudenziale, in accordo con i nostri revisori, noi andiamo a registrare quanto, diciamo, è stato effettivamente stanziato e quindi con provvedimenti del governo deliberati, a fronte del fatto che ci possono essere, diciamo, risorse ulteriori potenzialmente disponibili. Per cui, per esempio, quello che accade sul 2021 è che noi registreremo, diciamo, delle sopravvenienze che sono proprio legate alla quota di ristori relativi al 2020 che non sono stati erogati nel 2020. E ci aspettiamo la stessa cosa, diciamo, per quanto riguarda il 2021. Attualmente a noi risultano, diciamo, in qualche modo disponibili per quanto riguarda i ristori 1.600.000.000 su scala nazionale, 1.300.000.000 su un fabbisogno invece che il mondo associativo ha stimato di 1.600.000.000, ma questa è la storia appunto che è avvenuta anche precedentemente, quindi che poi il governo va progressivamente a integrare. Faccio l'esempio di Trenord, così spero si capisca. Il Ministero della Mobilità Sostenibile, Infrastruttura e Mobilità Sostenibile, ha, diciamo, costruito un modello sulla base del quale andranno a fare i calcoli per avere, diciamo, per definire il fabbisogno relativo a questi ristori. È stato fatto evidentemente per il 2020, viene fatto anche per il 2021. Ora, per il 2021, se prendiamo Trenord, il fabbisogno calcolato in questo modo sarebbe di 129 milioni di euro, che al momento risulterebbe, diciamo, coperto rispetto agli stanziamenti e quant'altro fino ad oggi previsto per circa, diciamo, 100-110 milioni di euro. Ma ripeto, qui è un processo, diciamo, che vede continuamente, diciamo, l'approvazione da parte di ulteriori provvedimenti e quindi lo stanziamento delle risorse. Noi facciamo riferimento a questo modello che consente di identificare qual è il fabbisogno, su questo fabbisogno ci aspettiamo le coperture. Questo vale evidentemente anche per le altre aziende del gruppo che fanno trasporto pubblico locale. Tenete anche presente che, lo cito anche con riferimento al tema dell'energia, che le associazioni di settore hanno, come altri settori evidentemente, aperto a livello nazionale con il Ministero un tavolo che riguarda anche, diciamo, il tema del costo dell'energia, di capire come e quanto da parte del governo ci possono essere ulteriori interventi che possono, diciamo, riguardare il tema proprio del costo dell'energia nel momento in cui questo confermasse o assumesse dimensioni che evidentemente non possono essere considerate, diciamo, oscillazioni in ambito contrattuale normale. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma insomma.
Sì, direi che è stato molto esaustivo, per quanto chiaramente mi rendo conto che la materia sia complessa e un po' fumosa da quantificare. Soltanto un chiarimento, forse mi sono distratto un attimo, le CAPEX 2022 in valore assoluto, quindi cosa dobbiamo aspettarci? Il cash.
Cash, abbiamo sempre quella tematica del CAPEX accrued, CAPEX cash, che vi distinguiamo adesso nell'ambito dei numeri che vi posso dare come orizzonte. Sono CAPEX accrued, quelle con i mezzi propri sono in un orizzonte tra i 150 e i 200 accrued, poi il paid dipende dal periodo di realizzazione delle stesse. È vero è che nel corso del 2022 si pagherà la coda delle CAPEX realizzate e accrued nel 2021. Quella differenza che vedevamo prima nella slide di illustrazione dei CAPEX del 2021.
Ok, perfetto. Grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up da parte di Luca Bacoccoli di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, scusate, rapidamente ne approfitto. I target del piano strategico 2022-2025, in questo momento, per quello che vedete, vi siete confidenti, fiduciosi nel ribadirli, o al momento è difficile ribadire quei target?
Siamo assolutamente confidenti sui target che abbiamo dato.
Ok, perfetto, bene, grazie.
Dottoressa Minazzi, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Va bene, grazie. Allora il webcast è terminato, restiamo a disposizione per rispondere a eventuali ulteriori domande e vi diamo appuntamento per il mese di maggio, in cui discuteremo dei risultati del primo trimestre dell'anno per il gruppo FNM. Grazie, buonasera.
Grazie, buonasera.